Laudetur Jesus Christus.
Sono le 8, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli nella notte, scambio di attacchi tra Israele e Iran, l'Ayatollah Khamenei nel bunker, l'Iran minaccia ma offre negoziati, Ucraina, decine di morti a Kiev per attacco russo, il Papa ricorda Buanaciui, il congolese proclamato beato, i giovani, ha detto, possono essere fermento di pace, un progetto di sostenibilità ambientale per la Basilica di San Pietro. Buona giornata da Luca Collodi. Quinta notte di bombardamenti nel conflitto tra Iran e Israele. Trump dal G7 afferma che tutti dovrebbero evacuare Teheran. Il premier israeliano Netanyahu non esclude di uccidere la guida suprema Khamenei, ma la stampa americana indica segnali di cedimento del governo iraniano che sarebbe disposto a trattare per mettere fine alla guerra. Ce ne parla Marco Guerra.
L'esercito israeliano ha annunciato di aver effettuato diversi attacchi su larga scala durante la notte appena trascorsa contro obiettivi militari nell'Iran occidentale. Durante gli attacchi sono state colpite decine di depositi e impianti di lancio di missili. Ieri Israele stimava di aver distrutto un terzo delle postazioni di lancio iraniano. Nelle ultime 24 ore colpita anche la TV di Stato a Teheran, 3 dipendenti uccisi. Nuova notte di paura anche in Israele, dove da ieri sera sono stati registrati 3 attacchi in poche ore, ma non si segnalano nuove vittime. Gli ultimi bilanci ufficiali riferivano di 224 morti in Iran e 24 in Israele. Sul fronte politico Netanyahu paventa un possibile assassinio della guida suprema Khamenei. Eliminarlo porrà fine al conflitto, dice il premier israeliano. Dal lato iraniano si rincorrono voci di fughe di esponenti del regime verso Mosca e sui vertici dell'Ayatollah chiusi in un bunker e pronti a proporre posizioni più morbide sul negoziato sul nucleare.
E un'ultima ora ci dice di forti esplosioni nel centro di Tel Aviv mentre andiamo in onda. Aumentano quindi le vittime civili e la paura sia tra la popolazione iraniana che tra quella israeliana. Questo conflitto può quindi incidere sulle opinioni pubbliche dei due paesi e sul loro sostegno al governo di Netanyahu e sul sistema iraniano degli Ayatollah. Marco Guerra lo ha chiesto a Tiziano Marino del desk Asia-Pacifico del Centro Studi Internazionali.
Sì, certamente il numero delle vittime cresce, soprattutto gli attacchi sulle infrastrutture come il porto di Haifa per esempio, ma anche infrastrutture energetiche potrebbero comportare in qualche modo un innalzamento del livello di fatica della popolazione israeliana, che è provata in qualche modo da almeno 2 anni di conflitti continuativi. Tuttavia al momento il governo sembra, con la sua narrativa in qualche modo, essere riuscito a portare dalla sua all'opinione pubblica.
Invece in Iran in alcuni settori si parla di una possibilità di regime change, si possono intravedere delle crepe nel governo iraniano?
Allora, per il momento le linee di faglia sono le stesse che c'erano anche prima del conflitto, sono legate alla presenza delle minoranze etniche, soprattutto nel nord-ovest e nel sud-est, e all'opposizione al regime, che è composta principalmente dalle fasce più giovani della popolazione, da una parte delle donne. Ulteriori linee di faglia rispetto a questo non sono finora emerse.
E in questo momento sono segnalate esplosioni anche a Gerusalemme. E i leader del G7, compreso Trump, sollecitano la de-escalation nel conflitto tra Israele e Iran e la tregua a Gaza. Lo afferma il comunicato finale del G7 in Canada. E andiamo sull'altro fronte ucraino, dove è di 14 morti e almeno 40 feriti il bilancio degli attacchi notturni condotti da Mosca su Kiev, attacchi lanciati con missili e droni che hanno colpito obiettivi civili in tutta la capitale ucraina. 30 feriti sono stati ricoverati in ospedale. Ce ne parla Marina Tomarro.
Un'altra notte difficile per Kiev, un altro attacco con missili balistici e droni russi, altri feriti, case distrutte, dolore e ansia. La ricerca di persone sotto le macerie continua, lo scrive sui social il comandante dell'amministrazione militare di Kiev, descrivendo quello che hanno vissuto questa notte nella capitale ucraina. Il bilancio è quello di 14 morti e 40 feriti. Intanto non mancano le reazioni internazionali. Occorre andare molto oltre con le sanzioni contro la Russia, così il presidente francese Emmanuel Macron a margine del summit del G7 parlando della questione ucraina, e anche il presidente americano Trump, rispondendo ai giornalisti al termine di un bilaterale con il premier inglese Starmer, ha commentato sul pressing dell'Europa per aumentare le sanzioni alla Russia. L'Europa lo chiede, ma ancora non lo ha fatto. Lo facciano prima loro. Le sanzioni costano molti soldi, miliardi e miliardi di dollari.
La pagina Vaticana, un martire africano, un uomo di pace. Così Papa Leone ha ricordato Floribert Buanaciui, il doganiere congolese appartenente alla comunità di Sant'Egidio, ucciso nel 2008 a Goma per aver rifiutato di far passare carichi di cibo avariato proteggendo la salute dei più poveri. Il giovane è stato beatificato a San Paolo fuori le mura a Roma domenica scorsa. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Usa parole appassionate Papa Leone per ricordare la testimonianza del giovane Floribert. Le prime del suo discorso le mutua da Papa Francesco, che nel viaggio del 2023 a Kinshasa, parlando a migliaia di giovani, riservò un ampio ricordo a questo ragazzo che scelse di essere onesto e disse no alla sporcizia della corruzione. Questo è mantenere le mani pulite, mentre le mani che trafficano soldi si sporcano di sangue. Essere onesti e brillare di giorno e diffondere la luce di Dio e vivere la beatitudine della giustizia. I poveri erano decisivi nella vita di Floribert, dice il pontefice, ricordando la particolare familiarità del beato coi ragazzi di strada spinti a Goma dalla guerra. Malgrado tutto, Buanaciui nutriva fiducia per il futuro. La sua vicenda mette in luce il valore prezioso della testimonianza di laici e giovani, afferma il Papa, che al nuovo beato affida una particolare preghiera. Possa, per l'intercessione della Vergine Maria e del beato Floribert, realizzarsi presto la sospirata pace in Kivu, in Congo e in tutta l'Africa.
La pagina italiana, in un periodo segnato da crescenti tensioni commerciali e conflitti geopolitici che producono evidenti effetti su economia globale e fiducia internazionale, la povertà continua a mantenersi su livelli record. Lo evidenzia il report di Caritas Italiana presentato ieri a Roma. Il rapporto sulla povertà in Italia. Si contano complessivamente 5.694.000 poveri assoluti per un totale di oltre 2 milioni di famiglie. Alessandro Guarasci.
L'Italia è il settimo paese europeo per incidenza di persone a rischio povertà o esclusione sociale, il 23,1%, con un aumento rispetto al 22,8% del 2023. Peggio fanno solo Bulgaria, Romania, Grecia, Spagna, Lettonia e Lituania. Tra i fattori di fragilità, il lavoro ha smesso di rappresentare una protezione efficace. Infatti il 21% dei lavoratori italiani ha un reddito troppo basso per vivere in modo adeguato e il 16,5% degli operai è in condizioni di povertà assoluta. Insomma, la povertà si cronicizza, ci ha detto il presidente di Caritas Italiana, Monsignor Carlo Alberto Redelli.
E che diventano povertà familiare, no? In questo senso, quindi, aiutare ad avere anche una maggiore consapevolezza, una maggiore cultura, sicuramente può aiutare molto, magari non sull'immediato, ma sul medio e lungo periodo, senz'altro.
E poi c'è la casa. Infatti, il 33% delle persone assistite dalla rete delle Caritas nel 2024 ha manifestato almeno una forma di disagio abitativo.
La pagina culturale, la Fabbrica di San Pietro, ha presentato ieri nella sala stampa della Santa Sede un progetto di sostenibilità ambientale ed energetica che coinvolge la Basilica Vaticana, i palazzi della Canonica di Santa Marta e dello studio del Mosaico. Il servizio di Eugenio Murrali.
Un progetto che mira a rendere la Basilica Vaticana, con la comunità che la anima e con i milioni di pellegrini e turisti che ogni anno la visitano, una casa a impatto zero che tutti accoglie e tutti incoraggia a crescere in umanità. Il cardinale Mauro Gambetti, presidente della Fabbrica di San Pietro, descrive in questi termini il programma di interventi che dal 2022 sta trasformando la chiesa più grande del mondo e le sue pertinenze in un modello di sostenibilità ambientale a partire da alcuni riferimenti significativi.
Lo spirito è quello delle grandi encicliche di Papa Francesco, della Laudato Si, che coniuga insieme l'attenzione all'ambiente, la cura del creato, con la cura delle relazioni, dei rapporti sociali dal punto di vista della giustizia in particolare, e della grande enciclica Fratelli Tutti.
Tecnologia di illuminazione a LED nelle navate laterali, un sistema di ventilazione naturale e negli altri edifici strumenti di ultima generazione favoriranno la decarbonizzazione e la salubrità dell'aria.
È tutto per questa edizione, da Alberto Giovannetti in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 9:00.